Adesso diamo la parola al dottor Stefano Montanari, che ci parlerà delle polveri antropiche e la salute. Il dottor Montanari è affiliato al Centro di Geobiologia dell'Università di Urbino, direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics SRL di Modena. Si occupa degli effetti nocivi delle nanopolveri. Le sue ricerche, con la moglie dottoressa Antonietta Gatti, utilizzano uno speciale microscopio elettronico a scansione ambientale che gli è stato letteralmente tolto per ostacolare gli studi che mettono in discussione gli effetti di molteplici impianti, fra cui i termovalorizzatori, le centrali elettriche, eccetera. Per questo Beppe Grillo ha promosso... Devo ripetere, no? Avete sentito? Ripeto tutto? Vabbè. Allora, qua non si sente il ritorno del microfono. Dottor Stefano Montanari, allora abbiamo detto che ci parlerà delle polveri antropiche e salute, rapporto tra polveri antropiche e salute. Il dottor Montanari è affiliato al Centro di Geobiologia dell'Università di Urbino, direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena, si occupa degli effetti nocivi delle nanopolveri. Le sue ricerche, con la moglie dottoressa Antonietta Gatti, utilizzano uno speciale microscopio elettronico a scansione ambientale, che le è stato letteralmente tolto per ostacolare gli studi che mettono in discussione gli effetti di molteplici impianti, tra cui i termovalorizzatori, le centrali elettriche, eccetera. Per questo Beppe Grillo ha promosso una serie di iniziative per raccogliere fondi a favore dell'associazione Onlus Carlo Bortolami, che acquisterà e metterà a disposizione di Montanari e Gatti un nuovo microscopio. In fondo alla sala, infatti, abbiamo gli amici di Beppe Grillo che raccolgono fondi per questo scopo. Adesso diamo subito la parola allora al professor Montanari e quindi prego.
Buonasera, spero che si senta. Usiamo questo. Okay. Buonasera. Lo studio che noi abbiamo intrapreso alcuni anni fa è un po' è stato molto molto particolare, è iniziato in maniera quasi casuale. Ci è arrivato per puro caso un caso di un granuloma epatico, e un granuloma renale, cioè una malattia infiammatoria di cui i medici non riuscivano a scovare, a trovare la causa. Questo è arrivato per errore nel laboratorio di biomateriali dove allora, e fra l'altro ancora adesso lavorava mia moglie, e abbiamo cominciato a guardare questo reperto bioptico con una metodica, con un metodo nuovo, metodo nuovo di microscopia elettronica, che stavamo allora mettendo a punto. Con grandissima sorpresa nostra, abbiamo trovato in questo granuloma epatico delle polveri, delle particelle, cosa che l'istopatologo non era stato in grado di vedere. E queste particelle, ancora più stranamente, erano di ceramica, erano delle particelle ceramiche. Siamo andati a interrogare questo paziente che non avevamo visto e abbiamo scoperto che questo portava una protesi dentaria, che siamo andati a controllare, a vedere, e questa protesi dentaria era malocclusa, cioè la mandibola e la mascella è quella che sta sopra, la mandibola è quella che sta sotto, si chiudevano in maniera scorretta, una parte toccava prima dell'altra. Quindi si era consumata in qualche maniera questa parte della protesi dentaria. Per di più il dentista alla quale lui si era rivolto l'aveva trattato in maniera non particolarmente brillante, aveva dato una bella limata a questa protesi, aveva peggiorato le cose perché, vedete, aveva fatto comparire addirittura lo scheletro metallico di questa protesi. Questo paziente, a causa della ingestione di queste particelle, aveva sviluppato tutta una serie di patologie, granuloma epatico, granuloma renale, stava rischiando di finire in emodialisi, anzi gli avevano già detto che sarebbe finito in emodialisi, aveva la febbre da più di 8 anni, aveva una lacrimazione da un occhio soltanto, aveva tutta una serie di problemi. Bene, noi vediamo questo, scopriamo una cosa che era considerata impossibile, vale a dire: qualcuno mangia una polvere, questa polvere deve essere eliminata con le feci. Questo era l'assioma di una volta. Un assioma non dimostrato da niente, perché nessuno in realtà aveva mai fatto delle prove. Noi invece abbiamo visto che questa roba in qualche maniera finiva, era finita negli organi di questo paziente, nel rene e nel fegato. Al paziente viene tolta la protesi, gli viene data una terapia adeguata, una terapia antinfiammatoria, una terapia cortisonica, e il paziente guarisce. Miracolo, tutti contenti. Quando noi abbiamo cercato di iniziare delle ricerche sul perché fosse avvenuto un fenomeno di questo genere, i medici stessi, che avevano avuto un successo terapeutico, nel senso che erano riusciti a guarire il paziente grazie a questa osservazione, hanno negato in qualche modo che ciò fosse vero, che questa cosa fosse vera. Quindi ci hanno negato poi dei piccoli fondi che avevamo chiesto per fare queste ricerche, eccetera. Sono passati alcuni anni, noi abbiamo proseguito le nostre ricerche con 4 soldi, ma all'estero, non in Italia, in Germania e in Inghilterra, fino a che la Comunità Europea ci ha dato una sponsorizzazione, 1 milione di euro, con cui abbiamo iniziato veramente la ricerca insieme con l'Università di Magonza in Germania e l'Università di Cambridge in Inghilterra. Quindi gli italiani sono rimasti fuori. Quindi noi parliamo di polveri, parliamo di qualche cosa che entra in qualche modo, poi lo vedremo, entra nel nostro organismo. Di quali polveri parliamo? Di quali sono gli ordini di grandezza di cui parliamo? Un atomo di idrogeno, che è l'atomo più piccolo che c'è in natura, anche se poi tra atomo e atomo, un atomo piccolo e un atomo grande, non c'è una grande differenza di dimensioni. L'atomo più piccolo che c'è in natura misura 10 alla meno 10 metri, cioè occorrono 10 miliardi di questi atomi per fare un metro. Quando io vi parlo di nanopolveri, nanoparticelle, eccetera, vi parlo di qualcosa che va dal miliardesimo di metro al decimilionesimo di metro. Quando invece vi dico micro, micropolvere, microparticella, vi dico qualcosa che va dal milionesimo di metro al centomillesimo di metro. Quando voi andate a leggere magari qualche comunicato ARPA, qualche articolo di giornale, per loro micro, nano è tutto uguale, tutta roba piccola. In realtà fra micro e nano c'è la differenza che c'è fra la statura di un uomo e l'Everest come differenza relativa. Quindi parliamo di cose molto diverse che hanno anche un comportamento molto diverso. Quando l'ARPA, per esempio, va a controllare le PM10, va a controllare delle micropolveri che tutto sommato dal punto di vista della salute fanno ben poco male. Sono ben poco aggressive. Se andasse a controllare invece le nanopolveri, cioè se non controllasse l'Everest ma controllasse l'uomo, troverebbe un mondo, un panorama molto molto diverso dal punto di vista quantomeno della salute, oltre che dal comportamento fisico di queste polveri. Tutte le polveri di cui noi ci occupiamo sono di natura inorganica. Inorganica vuol dire, in soldoni, senza stare a entrare troppo in particolari, che non c'è carbonio nella loro molecola. Il particolato di cui ci occupiamo, e questa è una cosa molto importante, è eterno. Cosa significa eterno? Eterno ovviamente per le nostre dimensioni umane di abitanti del sistema solare, che fra 4 miliardi e mezzo di anni non ci sarà più, però noi probabilmente non faremo in tempo a vederlo. Il particolato di cui ci occupiamo è eterno perché tale è e tale resta per sempre. Che cosa significa? Significa che se io produco questo particolato, produco queste polveri, poi la natura non è più capace di eliminarla. Queste polveri non sono biodegradabili. L'uomo non è capace di eliminarli, quindi né la natura né l'uomo. Questa è una cosa molto grave, perché chi ha sporcato, chi ha inquinato con queste polveri, l'ha fatto in maniera irreversibile. Non sarà mai più possibile ritornare indietro. Non ci sarà. Quando si pensa di ripulire una determinata zona, per esempio le zone di guerra in Iraq, le zone di guerra nella ex Jugoslavia, dove queste polveri sono state distribuite dappertutto dalle esplosioni, eccetera, non sarà più possibile fare, bonificare questi territori non sarà più possibile farlo, così come non sarà più possibile bonificare i territori qui vicino a voi del Delta del Po, dove la centrale elettrica dell'Enel ha sparso dovunque queste particelle. Quelle ve le tenete per sempre, i vostri figli, i vostri nipoti ce le terremo per sempre. Come fanno queste particelle, queste polveri a entrare nell'organismo? Queste galleggiano nell'aria e si comportano in una maniera tanto più simile a un gas quanto più sono piccole. Quindi le particelle grosse, quelle che va a controllare l'ARPA, in realtà cadono per terra in tempi molto molto brevi, ore, poche ore. Le nanopolveri, quelle piccole, quelle veramente piccole, rimangono sospese per decenni. Poi, se alla fine si depositeranno per terra, basterà un minimo soffio di vento per risollevarle e riniziare il ciclo. E queste polveri piccole hanno una mobilità estrema. Noi le troviamo, le polveri di Rovigo, dopo qualche mese ce le ritroviamo al Polo Sud, quindi non si fermano. Quando si pensa, non so, si fa un inceneritore, lo spostiamo di 5 chilometri, ma è una cosa assolutamente irrilevante, non serve a niente. Io tempo fa ero in Toscana, a Campi Bisenzio, un comune, dove devono fare un inceneritore, e la gente protestava perché non lo voleva, il comune ha deciso di spostarlo di 200 metri, al di là del confine. Bene, queste polveri galleggiano nell'aria e vengono inalate insieme con l'aria che respiriamo, meccanicamente, e finiscono tanto più in profondità nei nostri bronchi, nel nostro sistema bronchiale, quanto più queste polveri sono piccole, e finiscono fino agli alveoli polmonari. Gli alveoli polmonari sono quei 300 milioni di formazioni in cui noi andiamo a scambiare il nostro sangue, va a scambiare l'ossigeno con l'anidride carbonica, cede anidride carbonica e si carica di ossigeno. Noi abbiamo 300 milioni di quelle strutture, e in questi 300 milioni di strutture entrano queste polveri. L'università di Lovanio in Belgio ha dimostrato che queste polveri sono capaci di passare dai bronchi, dagli alveoli polmonari al sangue entro 60 secondi. Quindi in 60 secondi finiscono nel sangue. E sempre l'Università di Lovanio, nella pubblicazione che ha fatto nel 2002 su Circulation, che è una delle grandi riviste mediche, ha dimostrato, facendo delle prove su dei volontari, che queste particelle finiscono negli organi entro 60 minuti. Perché negli organi? Perché il sangue va dappertutto, voi non potete direzionare in qualche modo il sangue. Il sangue finisce in qualsiasi organo. Si porta appresso queste particelle, queste polveri, e quando il sangue è dentro l'organo si comporta come una spugna, come un filtro, e queste polveri restano lì, rimangono dove sono, e purtroppo ci rimangono in eterno, perché noi, la natura, non ci ha dotato di nessun meccanismo per liberarci di queste polveri, quindi lì sono e lì restano. Finiscono poi anche nel sistema linfatico, dove fanno un po' di guai, e i militari che tornano dall'Iraq o dalla ex Jugoslavia ne sanno qualcosa. Stessa cosa succede quando queste polveri vengono ingerite. Queste passano nel apparato gastrointestinale e da lì nel sangue, da lì negli organi, seguendo pari pari lo stesso meccanismo delle particelle che finiscono nei polmoni. Vi faccio vedere un po' di fotografie che abbiamo fatto noi nel nostro laboratorio al microscopio elettronico. Quello che vedete qui c'è un po' troppa luce, non lo vedete, insomma vi faccio un po' di radiocronaca. Queste specie di piastrelle che voi vedete sono dei globuli rossi, questo è uno striscio di sangue. E le formazioni che vedete nel cerchietto verde sono delle particelle che sono finite nel sangue e sono nella parte liquida del sangue, sono del plasma del sangue. Però se voi guardate un po' meglio, vedete che qui, nei cerchietti rossi, ci sono delle particelle che non stanno nel plasma. Io ve le faccio vedere più ingrandite, sperando che si vedano. Qui avete due particelle che sono finite dentro il globulo rosso, quindi sono capaci di entrare addirittura nel globulo rosso. Da dove vengono queste particelle? Questo è piuttosto importante. La natura è una produttrice di particelle. La natura non produce nanoparticelle in genere, produce delle microparticelle, cioè particelle abbastanza grossolane. Parliamo di particelle, le particelle più piccole che vediamo in natura sono di qualche micron, di qualche millesimo di millimetro. I vulcani sono dei produttori di particelle, vedete quei bei pennacchi, queste sono fotografie da satellite dell'Etna, quei pennacchi di fumo sono in realtà tutte polveri che poi sono abbastanza grossolane, ma tuttavia sono molto mobili, qui vedete finiscono nel Golfo della Sirte, questa è la Libia, ma poi andandole a cercare per bene le trovate appunto al Polo Nord, al Polo Sud, dappertutto. Poi ci sono le sabbie. Le sabbie, tutti voi avete visto sicuramente le piogge rosse, queste piogge rosse sono piogge che contengono le sabbie, la sabbia del Sahara. La sabbia del Sahara è grossolana per le dimensioni di cui noi ci occupiamo, eppure riesce ad arrivare tranquillamente qui. Io l'anno scorso sono stato negli Stati Uniti per un viaggio di studio, ho trovato questa sabbia nelle coste orientali degli Stati Uniti, quindi benché sia grossolana riesce tranquillamente a valicare un oceano. Poi c'è l'erosione delle rocce, sono sottoposte alle intemperie, sole, vento, acqua, eccetera, e vengono erose e tutti questi prodotti di erosione finiscono in aria. Poi ci sono gli incendi che mandano in aria tutta la parte inorganica che è contenuta nel legno. Il legno non è soltanto carbonio e ossigeno e idrogeno, ma ci sono anche tante altre sostanze, c'è a parte l'azoto, c'è per esempio, ci sono i sali minerali che l'albero per esempio succhia dal terreno e tutto questo materiale finisce poi in atmosfera. Però a ben guardare, sia in termini quantitativi di massa, sia soprattutto in termini di pericolosità, poi lo vedremo meglio che cosa intendo con pericolosità, la natura non è che sia una grande produttrice di queste polveri, ne produce una quantità relativamente modesta e soprattutto relativamente innocua. Chi produce veramente polveri siamo noi, è l'uomo. Se noi avessimo un marziano che arriva sulla Terra e volesse raccontare ai suoi simili che stanno su Marte in che cosa l'uomo differisce dagli altri animali, noi, illudendoci, penseremmo, dice che noi siamo l'animale intelligente. In realtà noi non siamo l'animale intelligente, forse siamo più intelligenti degli altri animali, siamo meno saggi. Però quello che ci distingue veramente da tutti gli animali, dall'ameba al rinoceronte, dalla formica all'elefante, non è l'intelligenza, ma è la nostra capacità di inquinare. L'uomo è l'unico animale che inquini. Voi pensate a qualsiasi animale vi viene in mente, nessuno di questi inquina. Tutto ciò che l'animale produce, come escremento per esempio, rientra in un circolo virtuoso della natura. Per esempio, tutti questi rifiuti dell'animale diventano anidride carbonica. L'anidride carbonica è cibo per la pianta, cibo per i vegetali verdi, e questi vegetali hanno come escremento l'ossigeno che è nutrimento per noi, quindi un bellissimo circolo chiuso. L'uomo vive al di fuori di questo circolo, in gran parte della sua vita ormai è al di fuori di questo circolo. Come facciamo a inquinare? Il limite è veramente la nostra fantasia. Noi inquiniamo facendo delle cave, facendo delle miniere a cielo aperto, sbancando delle colline, facendo delle discariche, facendo degli edifici. Anche gli edifici inquinano. Voi vedete qui una bella stradina medievale, tutti questi intonaci reticolano, invecchiano, crepano e mandano in aria delle particelle, delle polveri, principalmente a base di carbonio, a base di bario, che poi noi ritroviamo in certi tessuti patologici. Poi noi abbiamo coperto milioni di chilometri quadrati di asfalto. Questo asfalto, anche questo, si usura, invecchia reticole, manda in aria tante polveri, tante particelle. Il traffico è un enorme produttore di inquinamento e credo che non ci sia bisogno di entrare nell'argomento, perché tutti voi lo conoscete. Adesso, poi, a peggiorare le cose, ci stanno i filtri antiparticolato, i FAP, che inquinano molto di più dei non FAP, cioè le automobili che hanno questi filtri inquinano molto di più delle automobili che non hanno il filtro. Poi eventualmente, se qualcuno sarà curioso di sapere perché, glielo spiegherò. Ma le automobili, le autovetture, il camion, eccetera, inquinano non soltanto per i fumi dei gas di scarico, ma per i freni. In questo momento in Germania c'è in atto uno studio abbastanza ampio sull'inquinamento urbano da freni, consumo dei freni. I pneumatici, tutti noi cambiamo i pneumatici dell'automobile periodicamente perché si consumano. Dove finisce questo pneumatico consumato, il materiale? Finisce in aria. Un pneumatico normale ha 100-150 componenti diversi. Oltre alla gomma c'è il nerofumo, c'è il silicio, c'è l'acciaio, eccetera, si consuma e tutta questa roba finisce in aria. Ci sono gli aerei mandano delle quantità enormi di particolato e di fumi nell'aria, mandano tonnellate di fumi nell'aria, di cui noi teniamo sempre pochissimo conto. Poi, ma questo soltanto per motivi didattici, i saldatori. La saldatura non è importante per l'ambiente, è importante per il saldatore, perché, scusate, sono andato troppo avanti, questa distanza, la distanza che c'è fra il naso e il crogiolo, cioè qui dove si va a fondere, è molto importante, perché più il naso, la bocca del saldatore si avvicina a questo crogiolo, più polveri respira, anzi, se dimezza questa distanza, quadruplica la quantità di materiale che inala, perché la quantità di materiale è direttamente proporzionale al quadrato della distanza. Poi ci sono i fumi industriali che ovviamente inquinano in una maniera elevatissima. Ci sono i cementifici che stanno diventando un problema enorme oggi, perché tutti i cementifici, o quasi tutti, almeno a mia conoscenza tutti, ma può darsi che ne esista qualcuno che non lo fa, tutti bruciano rifiuti, tutti. La tentazione è molto grande, perché il cementificio lavora a una temperatura elevata, su grosse masse, buttarci i rifiuti dentro è una grandissima tentazione. Questo è un fatto gravissimo, primo perché il cementificio non ha certi elementi di sicurezza, non ha certe filtrazioni, anche se poi le filtrazioni servono poco, a ben poco. Il problema grosso è che tutti questi rifiuti estremamente tossici finiscono nel cemento. Voi, se comprate un sacco di cemento, non troverete mai fra i suoi componenti rifiuti tossici, eppure ci sono. Io sono abbastanza vecchio per ricordarmi che negli anni 60, quando c'era il boom economico, si costruivano tante case, i muratori lavoravano a mani nude. Oggi io non ricordo un muratore che lavori a mani nude. Perché? Perché tutti questi cementi contengono questi inquinanti e i muratori sviluppano una sensibilità a questi inquinanti. Se lavorassero senza guanti avrebbero delle croste enormi delle mani, eccetera. Poi ci sono i bambini che sono allergici a casa loro, non si era mai visto prima, sono allergici perché nei muri ci sono queste cose. Ci sono le fonderie che inquinano, tutte queste belle strisce luminose non sono altro che particelle incandescenti che se ne vanno in giro. Ci sono le centrali elettriche ad oli pesanti, qui voi ne sapete più che qualcosa perché a Porto Tolle avete avuto perlomeno una bella centrale elettrica che bruciava la bellezza di 3 milioni di tonnellate annue di oli pesanti, che hanno inquinato in una maniera molto grave il parco del Delta del Po. E poi, da quello almeno che mi è stato detto, c'è il pericolo, non so se è un pericolo che esista già o è soltanto così nel grembo di Giove o nella mente di qualche amministratore o di qualche industriale, mettere a carbone o far funzionare a carbone o costruire una centrale a carbone. Ho sentito parlare di carbone nelle centrali elettriche. Questo è un problemino mica da poco, perché a parte il fatto che il carbone noi lo dobbiamo comprare all'estero perché non abbiamo carbone, ma non in Svizzera, dobbiamo andarlo a comprare in Sud America, in Cina, dovunque. Noi lo compriamo in paesi poveri, per esempio in Cina, dove, poiché noi lo dobbiamo pagare poco, non possono essere messi in atto nelle miniere delle misure di sicurezza. Quindi ogni anno in Cina muoiono 6.000 operai, 6.000 minatori nelle miniere di carbone. A noi poi potremmo dire non interessa niente, per tanti cinesi sono tutti fatti con lo stampino, sono tutti uguali, però sono 6.000 persone che muoiono. Poi c'è il problema di portare questo carbone da là a qua, su delle navi che inquinano. Le navi inquinano molto, la Terra è molto più piccola di quanto noi non crediamo. Se voi pensate, per esempio, che i pollini nostri, i pollini nostri del 3000 avanti Cristo, qualsiasi paleontologo se li va a trovare nei ghiacci del Polo Sud. E i pollini sono enormi, sono 100 volte, 1000 volte rispetto alle polveri di cui parliamo. Però il problema del carbone è quello di avere delle polveri, di produrre polveri inorganiche molto molto sottili, perché il carbone contiene non soltanto carbonio ma un sacco di inquinanti inorganici. Non solo, ma il carbonio, cosa che non si dice mai, è radioattivo. Il carbonio che si brucia è quasi sempre radioattivo, e le centrali a carbone non hanno le protezioni contro la radioattività che ha per esempio una centrale nucleare, perché ufficialmente il carbone non è radioattivo, invece lo è. Quindi questo è un altro problema non da poco. Ci sono gli inceneritori. Sugli inceneritori si è detto veramente di tutto e di più. Noi qui abbiamo un rappresentante del WWF, il WWF che dovrebbe proteggere l'ambiente, in realtà ha nelle sue fila un signore che si chiama Mario Tozzi, che fra l'altro credo che faccia parte del direttivo, che va in giro facendo spettacoli pagato da ERA, che è una multi-utility che fa inceneritori, e va a reclamizzare gli inceneritori. Il WWF, se fosse coerente, dovrebbe mostrare la porta a questo signore. Poi ci sono i termovalorizzatori, che sono la versione cattiva, più cattiva degli inceneritori. Sono i nuovi inceneritori che, dal punto di vista mio, cioè quello delle nanopolveri, inquinano molto di più dei vecchi inceneritori. Inquinano di più perché? Perché usano delle temperature più alte, e usano temperature più alte per cercare di abbassare la quantità di diossine che si producono. Le diossine si producono a bassa temperatura. Le particelle piccole si producono ad alta temperatura. Se alziamo la temperatura produciamo meno diossine e più nanopolveri, che sono ugualmente tossiche. Se abbassiamo la temperatura, meno nanopolveri e più diossine. È una coperta corta, o ci copriamo i piedi o ci copriamo le spalle. I cosiddetti termovalorizzatori, che dovrebbero produrre energia, in realtà consumano molta più energia di quanto producano, sono dei nuovi impianti che sono diventati un business enorme per i nostri politici, per i nostri industriali, a causa di alcune leggi, non so se ne abbiate parlato stamattina, di alcune leggi che fra l'altro ci comportano delle sanzioni a livello europeo, perché sono leggi veramente al di là del bene e del male. Poi c'è il riscaldamento domestico, che incide in maniera non particolarmente elevata sull'inquinamento, ma esiste. Cosa piccola, così quasi folcloristica: le cucine sono molto inquinate da nanopolveri. Si sono fatte delle prove su delle cucine cinesi dove si frigge molto, e friggere produce nanopolveri. In queste cucine cinesi ci sono delle concentrazioni di PM10, che è la polvere grossolana, che sono circa 100 volte superiori a quelle che si rilevano in centro a Milano. Quindi anche le cucine non sono prive di pericolo, occorrerebbero degli aspiratori, eccetera. Poi ci sono i pavimenti di linoleum, i tetti di Eternit, che contengono amianto. L'amianto è stato messo fuori legge nel 1992, la legge è stata recepita un anno dopo, ma noi sapevamo scientificamente che il linoleum, l'Eternit, cioè l'amianto, è un tossico, è provoca una malattia gravissima, un cancro che si chiama mesotelioma. Questo mesotelioma impiega fino a 40 anni a manifestarsi, però ha una mortalità del 100%. Noi sapevamo di questo dal 1863. Tito Livio lo sapeva 2000 anni prima. 2000 anni fa Tito Livio scriveva che i minatori nelle miniere di amianto e nelle miniere di talco, che geologicamente sono estremamente simili, dovevano essere cambiati spesso perché si ammalavano, quindi erano costosi, molto costosi. Lo sapeva Tito Livio, gli scienziati lo sapevano dal 1863, ci abbiamo messo fino al 1992 per dire che l'amianto fa venire il cancro. Questo è un cancro d'amianto, queste sono fotografie del nostro laboratorio. L'amianto, questo è un mesotelioma pleurico, l'amianto è questa fibra, le palline che vedete sopra sono proteinato di ferro che precipita sopra queste fibre. Ma non ci sono soltanto queste fonti di inquinamento, c'è il terrorismo. Il terrorismo, non pensate che sia una fonte minore di terrorismo, perlomeno in certi luoghi. Questo è New York, 11 settembre 2001. Crollano le Torri Gemelle perché ci passano attraverso due aerei, vengono fatte crollare sette grattacieli intorno perché pericolanti. Noi prevediamo che a causa di tutte quelle polveri che si sono sprigionate e che poi hanno aleggiato su New York visibilmente per molti, molti mesi, prevediamo che ci sarebbe stata tutta una serie di patologie. Pubblichiamo questa cosa, non veniamo creduti, perché tutte le volte che c'è un profeta di sventura bisogna esorcizzare la paura, e la maniera migliore per esorcizzare la paura è ridere in faccia al profeta. Ci hanno riso in faccia, noi spesso abbiamo un effetto comico sui nostri interlocutori, poi salvo poi veder tramutato questo effetto in qualche cos'altro. E qui è successa la cosa, perché due anni dopo, nell'agosto del 2003, il mio telefono cellulare ha squillato e telefonavano da New York. Telefonavano e dicevano: per favore venite perché ci sono 170.000 persone che si sono ammalate delle malattie che dicevate voi. L'anno dopo le 170.000 persone erano diventate 400.000, oggi probabilmente superano il milione. Se si fossero fatte allora alcune cose, se fossero prese allora alcune contromisure, questo milione di malati probabilmente non sarebbe stato un milione, sarebbero state forse alcune migliaia, ma non certamente un milione. Poi c'è la guerra, noi ci occupiamo molto di guerra, molti soldati che vengono dall'Iraq, che vengono soprattutto dalla ex Jugoslavia, tornano malati, lo Stato li abbandona, questi vengono da noi non perché noi siamo capaci di curarli, perché non è compito nostro, noi non siamo capaci, ma perlomeno per sapere da che cosa viene la loro malattia, quella che si chiama sindrome del Golfo, sindrome dei Balcani. E viene sempre da queste polveri che loro hanno inalato a seguito di queste esplosioni. Noi abbiamo dimostrato che l'uranio, in quanto elemento radioattivo, in quanto elemento tossico, non c'entrava, ma c'entravano le polveri che venivano da queste esplosioni. Tutte le combustioni, nessuna esclusa, dal fiammifero all'incendio boschivo, dal caminetto di casa all'inceneritore, producono delle polveri, tutte, nessuna esclusa. Queste si chiamano polveri primarie, particolato primario. Però tutte queste combustioni, sempre nessuna esclusa, provocano la creazione di, la formazione, diciamo meglio, di gas. Ossidi d'azoto, ossidi di zolfo e molti composti organici, che dipende da che cosa si sta bruciando occasionalmente. Questi finiscono in aria. In aria trovano delle condizioni particolari, trovano la luce, che nella sua componente ultravioletta è un ottimo catalizzatore, trovano ozono, trovano vapor d'acqua e trovano molti radicali liberi. I radicali liberi, io semplifico molto, sono delle parti di molecola che sono estremamente reattive, reagiscono un po' con tutto. Questi si condensano, questi gas in quelle condizioni si condensano e danno origine ad altro particolato, nanoparticelle. Questo si chiama particolato secondario. È importantissimo perché come massa, come quantità, può superare di gran lunga il particolato primario. E quando si fa la valutazione di impatto ambientale di un inceneritore, una centrale elettrica, un qualsiasi impianto, si tiene ben poco conto di questo fenomeno, che invece dal punto di vista quantitativo spesso soverchia quello di cui si tiene conto, cioè quello della produzione di particolato primario. Quindi abbiamo visto che nella maggior parte dei casi queste polveri inorganiche si formano da processi ad alta temperatura, cioè da combustione. E questa è una fotografia che vi fa vedere come sono fatte queste particelle, come sono fatte queste polveri. Questa è una polvere che io ho preso a un chilometro di distanza da una fonderia a Udine, fra l'altro in questa... Nello stesso luogo ho trovato delle cose molto interessanti che non vi mostro qui, ma se qualcuno ha curiosità glielo posso far vedere, degli acari su delle foglie, acari completamente cosparsi di queste polveri, acari che stanno morendo di inquinamento. Bene, queste polveri sono fatte, queste particelle sono fatte come le palle degli alberi di Natale, vedete? Hanno una crosticina sottilissima, sono cavi dentro, sono fragilissimi. Questo è un altro piccolo guaio, perché poi rompendosi, e si rompono con molta facilità, i cocci diventano particelle a loro volta. Questa è una particella rotta, questo è il buco, e tutte queste sono particelle più piccole, nanoparticelle, che sono entrate nella microparticella. Poi queste particelle addirittura servono da mezzo di trasporto per altri inquinanti come la diossina, gli idrocarburi policiclici aromatici, benzene, furani, eccetera. Queste particelle, vi ho detto prima, galleggiano nell'aria, però poi alla fine cadono e finiscono dovunque. Quando finiscono sui vegetali, e ci finiscono spesso, bisogna valutare un po' che cosa succede. Se cascano su una mela non è un grosso problema, perché noi la mela la laviamo e la sbucciamo. Se cascano su una brassicacea, come queste sono dei cavoli, dei cavolfiori, dei broccoli, eccetera, vedete che queste hanno una superficie molto molto scabra, molto rugosa, e queste polveri finiscono lì e non c'è più nessun mezzo fisico o chimico, peggio ancora, per liberarsi di queste polveri. Quindi noi ce le mangiamo. Anche le coltivazioni biologiche, cosiddette biologiche, hanno questo problema, perché nel biologico non si tiene conto di questo tipo di inquinamento, che non è trascurabile. Poi noi abbiamo fatto una ricerca su 135 tipi di pane presi da 10 paesi del mondo, su 3 continenti diversi, e abbiamo trovato che nel 40% dei casi queste farine, questo pane, è inquinato da queste polveri di origine ambientale. Anche di questo la legge non tiene conto, perché non c'è nessun tipo di legge che prescriva la ricerca, tantomeno l'eliminazione di questi inquinanti. Poi ci sono altri tipi di inquinamento. Questo è un inquinamento iatrogeno, cioè causato dal medico o dal farmacista comunque. Voi tutti avete letto sicuramente il foglietto illustrativo che ci sta nelle compresse. Avete letto eccipienti, biossido di silicio, biossido di titanio, talco, eccetera. Queste sono tutte microparticelle che servono per dar corpo alla compressa e per diluire il principio attivo, cioè il farmaco stesso. Se voi prendete un aspirino ogni tanto non succede assolutamente niente, ma pensate a quei pazienti che per tutta la vita prendono la stessa compressa. Per esempio chi prende i dicumarolici, quelli che hanno fibrillazione atriale, quelli che hanno trombosi venosa profonda, oppure i diabetici che prendono queste pastiglie per tutta la vita. Questi si mangiano per tutta la vita questi prodotti. Poi ci sono gli adiuvanti, che sono delle nanoparticelle o microparticelle a volte, che non so quanto legalmente vengono aggiunte ai vaccini. Perché si fa questo? Perché questa aggiunta, queste particelle, sono pirogene, cioè fanno venire la febbre e migliorano l'attività del vaccino. Però voi avete iniettato al vostro paziente, avete iniettato delle particelle che niente riuscirà più a fare eliminare. Quindi è una cosa senza ritorno. Non ci sono prove mediche delle patologie indotte dai vaccini, però c'è tantissima letteratura, quella che si chiama letteratura grigia, che descrive, e io stesso ne sono stato testimone, descrive di ragazzini che si sono ammalati di cancro dopo una vaccinazione, o che sono diventati, per esempio, hanno manifestato autismo, cose di questo genere, dopo una vaccinazione. Io non ho prove da darvi, però testimonianze ce ne sono tante. Questa è un caso iatrogeno di una cura che ha sortito un ottimo effetto sulla malattia, ma poi ne ha causato un'altra. Questo è un paziente che ci è venuto dall'Inghilterra, che noi non abbiamo mai visto, ci viene da Londra, non l'abbiamo mai visto perché ci è arrivato questo reperto bioptico quando il paziente era morto. Questo era un paziente che era morto di cancro del fegato, un epatocarcinoma, e che aveva sviluppato prima un granuloma epatico e poi un epatocarcinoma. Anche lì, in quel caso, l'istopatologo non era stato capace di dire da dove venisse questa malattia, perché di solito i granulomi vengono da batteri, da virus, comunque da parassiti. Qui non c'era nulla di tutto ciò. Noi abbiamo fatto le nostre solite pratiche e abbiamo trovato nel granuloma dell'oro colloidale. Indagando sulla vita di questo paziente, abbiamo trovato che molti anni prima di ammalarsi di granuloma del fegato, questo aveva sofferto di un'artrosi del ginocchio e il suo ortopedico gli aveva praticato delle infiltrazioni nell'articolazione del ginocchio. Queste infiltrazioni erano a base di oro colloidale, che è un antinfiammatorio e un antibatterico. Il paziente è guarito, perlomeno i sintomi se ne sono andati, i sintomi della sua artrosi, e questo paziente è stato meglio per la sua malattia. Però poi, anni dopo, si è ammalato di granulomatosi del fegato, che è diventata cancro. E in questo cancro noi ci abbiamo trovato il farmaco che era stato utilizzato per il suo ginocchio. Quindi il paziente con le ginocchia a posto è morto sgambettando, ma è morto. Poi ci sono altri tipi di polveri che si adoperano sperimentalmente in medicina, non stiamo a entrare in questi particolari. Questo è sangue, vedete quelli sopra sono globuli rossi, una gocciolina di sangue, qui ci sono delle polveri che sono dentro al sangue, dentro al plasma, ma la fotografia interessante è questa sotto. Il sangue, io semplifico molto, il sangue contiene una proteina sciolta, solubile, che si chiama fibrinogeno. Quando il sangue, se qui c'è qualche medico mi scuserà se semplifico moltissimo, quando questo sangue viene in qualche modo disturbato, trasforma il fibrinogeno in una proteina insolubile che si chiama fibrina. E queste specie di barbe che voi vedete sono proprio di fibrina, questa proteina insolubile, solida. Che cos'è in questo caso che ha disturbato il sangue? Sono queste particelle di solfato di bario, tutti questi puntini. Perché è importante questa reazione? Perché se questa reazione avviene nelle vene, poi il coagulo, il trombo che si è formato, migra e finisce nel circolo polmonare, dà luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, una malattia molto grave perché è la terza causa di morte al mondo, prima causa di morte nei pazienti ultra 65 anni in ospedale ed è responsabile da sola del 13,6% di tutte le morti. Ed è anche non facile da diagnosticare, fra l'altro. Se questa reazione avviene nel sangue arterioso, si può avere un ictus o si può avere un infarto. Quindi queste polveri da inquinamento possono causare, qui c'è anche parecchia letteratura, in parte anche nostra, che dimostra questa reazione e che dimostra la patogenicità di queste malattie, di queste particelle. Poi ci sono anche altre patologie, non ci sono solo cancri, non ci sono soltanto malattie del sangue. Questo è un morbo di Crohn. Morbo di Crohn, che è una malattia infiammatoria criptogenica vuol dire di origine ignota, dell'intestino. Noi abbiamo avuto pochissimi casi, quindi non riesco a farvi una statistica. Però in tutti i casi che abbiamo visto, nelle parti infiammate dell'intestino c'era una quantità enorme di particelle. Nelle parti sane particelle non ce n'erano. Io ve la do come l'abbiamo trovata noi. Questo è un infarto del miocardio con delle particelle, vedete, di ferro cromo dentro. Quindi questo è stato proprio un caso di quel meccanismo di cui vi parlavo prima. Questa è una SLA, sclerosi laterale amiotrofica, un'altra malattia di origine ignota, criptogenica. Noi abbiamo avuto un solo caso, quindi così diciamo che è episodica la cosa. Ma in questo paziente abbiamo trovato nella lingua, perché è dalla lingua che comincia sempre la manifestazione di questa malattia, il paziente non riesce più ad articolare le parole, poi non riesce più a deglutire perché non ha più mobilità della lingua e poi alla fine muoiono questi pazienti. Noi abbiamo trovato che questa lingua era piena di particelle di alluminio. Perché di alluminio? Questo è abbastanza interessante, perché questo signore, che era un professore di matematica dell'università, si faceva in maniera maniacale degli sciacqui con un colluttorio, 5, 6, 7 volte al giorno per 20 anni se l'era fatto. Questo colluttorio a base alcolica conteneva dei sali di alluminio che sono entrati nella lingua, perché l'alcol è un vasodilatatore, sono entrati lì e lì sono precipitati, come succede per esempio quando voi mettete troppo sale nell'acqua, casca giù, e gli hanno bloccato le vie nervose. Questo è un granuloma renale. Granuloma renale, perché è un granuloma? Perché queste particelle sono state sequestrate, in questo caso dal rene, queste sono mercurio e selenio, e lì dentro il rene ha cercato di liberarsi di queste particelle senza riuscirci, e allora le ha circondate di un tessuto infiammatorio, si chiama tessuto di granulazione, un granuloma. Questo granuloma può rimanere infiammato per tutta la vita, in genere lo fa, ma può diventare un cancro, e qui c'è letteratura medica a non finire. Questo è un cancro dello stomaco con particelle di zirconio. Questo è un mesotelioma peritoneale abbastanza interessante, perché questa è una paziente che ci è venuta in laboratorio, poi è morta perché il mesotelioma peritoneale ha il 100% di mortalità, e noi nel suo peritoneo, il peritoneo è la membrana che avvolge i visceri, abbiamo trovato particelle di torio e uranio, materiali che non dovrebbero essere a Modena, perché questa signora abitava a Modena. Indagando sulla vita, indagando sulla sua vita, abbiamo scoperto che questa si faceva portare dai genitori morti ambedue di cancro, e poi da altre persone, si faceva portare da una valletta dell'Alto Appennino modenese dei radicchi selvatici. Siamo andati in questa valletta, i radicchi non ce n'erano perché era inverno, ma ci abbiamo trovato delle foglie di alberi, e in queste foglie di alberi abbiamo trovato esattamente le stesse particelle che c'erano nel peritoneo di questa signora. Da dove venivano? Venivano da tre ceramiche che erano appena a monte di questa valletta, che usavano torio e uranio per fare smalti. Quindi questa signora per 40 anni si è mangiata gli smalti della ceramica, credendo di mangiare qualcosa di estremamente ecologico come i radicchi di campo. Questi sono linfomi non Hodgkin, sempre malattie purtroppo in grande aumento. Questi sono di militari in realtà. Questo è sperma, perché queste particelle finiscono anche nello sperma, e ecco, nello sperma danno due problemi. Uno è danno sterilità del portatore, l'altro danno una malattia che si chiama malattia del seme urente, cioè quando questo portatore ha un rapporto sessuale ustiona la sua partner, fa venire dei sanguinamenti, fa venire delle piaghe che sono ribelli a qualsiasi tipo di trattamento, sono anche estremamente dolorosi. Questo è un cancro del cervello, quindi queste particelle finiscono anche nel cervello. Questa è una fotografia straordinaria. Quelle particelle che vedete qui nel cerchietto sono particelle che sono finite spontaneamente nel nucleo delle cellule. Anche questa è una fotografia che abbiamo fatto noi in laboratorio e che poi ci è valso una sponsorizzazione della Comunità Europea, che ci ha chiesto di indagare come fanno queste particelle a entrare nel nucleo delle cellule. Infatti noi dal 1 novembre abbiamo cominciato, insieme con 9 università europee su 6 paesi europei, a studiare questo meccanismo. Quindi oggi non si discute più se queste particelle facciano male o non facciano niente, eccetera. Ormai a livello scientifico la cosa è nota, si discute come fanno a fare male. Questa è un'altra fotografia, sempre nostra, di queste particelle che sono entrate nel nucleo delle cellule. Queste sono straordinarie, nel senso che non erano mai state viste prima che le vedessimo noi. Infatti questo è il progetto che sta iniziando, il progetto europeo. Queste sono le particelle nello sperma. Questo è sempre sperma, ma ve lo faccio vedere perché... Per questo spettro. Questo spettro è interessante perché è tipico degli inceneritori. Tipico degli inceneritori perché, vedete, ci sono tantissimi, tantissimi elementi chimici, perché nell'inceneritore viene buttato praticamente di tutto, cioè trovate tutta la tavola degli elementi. Il calore fa vaporizzare questi elementi, spacca le molecole, questi elementi vanno verso l'alto, poi incontrano un'atmosfera più fredda e si condensano e fanno delle leghe molto particolari, perché non le troverete mai sui manuali di metallurgia. perché sono inutili, non servono a nulla e sono proprio tipiche dell'inceneritore o delle esplosioni quando siamo in guerra. Purtroppo queste particelle finiscono anche nei feti, vanno da madre a feto, viaggiano da madre a feto. Questo è un rene di feto malformato, questo è un fegato di feto malformato, questi sono alcuni feti malformati, questo è un agnello pure malformato, proprio perché la madre aveva mangiato questa roba. Questo è un vaccino di cui vi parlavo prima, ho quasi... mi stanno dicendo che finisco, quindi ne salto parecchio. Tutte le particelle che noi abbiamo trovato sono non biodegradabili e non biocompatibili, il che significa che per definizione sono patogeniche, per definizione stessa, se no altrimenti sarebbero biocompatibili. Per sapere che non sono biocompatibili basta andare all'Istituto Superiore di Sanità, chiedere se poi potete somministrare a qualcuno particelle di questo genere e vedrete che vi dicono che non si può perché non sono biocompatibili, quindi sono patogeniche. Concetto fondamentale è che un po' viene a contraddire tutto quello che si pensava fino a poco tempo fa, pochi anni fa: più la particella è piccola, più la particella è aggressiva, ma questo è ovvio da tutto quello che vi ho detto, più è piccola, più riesce a insinuarsi all'interno del corpo fino a finire, quelle più piccole, nel nucleo delle cellule. Quindi le PM10, le particellone da 10 micron che l'ARPA, per legge, non perché l'ARPA faccia una cosa strana o perché siano stupidi i signori dell'ARPA, ma perché la legge prescrive una cosa che dal punto di vista scientifico non ha significato, loro vanno a controllare le particelle grosse, trascurando quelle piccole. In realtà le grosse non fanno niente, o ben poco, le piccole fanno tanto, ma non vengono controllate. Quali sono i fattori che influenzano la capacità di queste particelle di indurre malattie? Ci sono dei fattori fisici, il primo e il più importante è quello di essere dei corpi estranei, cioè il nostro organismo li vede come dei nemici. La dimensione, abbiamo detto adesso, più sono piccole peggio fanno, la loro forma, ci sono delle forme che, come quelle dell'amianto per esempio, che sono più penetranti perché sono fatte come degli aghi, la loro area di superficie, maggiore è la superficie di queste particelle, più riescono ad attaccarsi per esempio a delle proteine che noi abbiamo nel corpo, quindi più sono patogeniche, più sono concentrate, questo è ovvio, peggio fanno, più velocemente sono assunte, più velocemente la malattia si instaura. Poi la radioattività, particelle radioattive come quelle dell'uranio, come quelle che vengono dal carbone, sono ancora più tossiche. Poi ci sono dei fattori chimici, come sono composte. Per esempio è ovvio che una particella di mercurio o di antimonio o di arsenico sarà più tossica di una particella di ferro. Qualcuna di queste particelle riesce a corrodersi all'interno del corpo, dando origine a delle sostanze che sono ancora più tossiche della particella di partenza. Poi ci sono dei fattori biologici: quale organo, quale tessuto è coinvolto. È chiaro che il cervello sarà molto più delicato, per esempio, del muscolo. Le condizioni di salute sia dell'intero paziente sia dell'organo, per esempio un fegato che ha una degenerazione grassa, che ha una cirrosi, sarà più aggredibile da queste polveri che non un fegato sano. Poi la variabilità individuale, qualsiasi medico lo sa che ogni individuo reagisce in maniera diversa rispetto allo stesso stimolo. Se qui tra noi c'è una persona che ha raffreddore, tutti noi siamo sottoposti al fatto che lui è l'untore di quella malattia, ma non è che domattina tutti abbiamo il raffreddore, qualcuno se lo sarà preso, qualcuno no. Stessa cosa succede per le particelle. Finito. Ho finito.